Ave Maria, cari amici, Ave Maria, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica nella sua forma compendiata. Oltre a salutarvi, cari amici, vi ricordo che questo nostro programma, dedicato tutto alla lettura, al commento, alla spiegazione, ecco, del nostro Catechismo della Chiesa Cattolica, ormai volge quasi al termine, nel senso che siamo nel grande capitolo che il Catechismo dedica alla preghiera cristiana e soprattutto siamo in piena meditazione, piena spiegazione della preghiera che nostro Signore ci ha dato proprio lui di persona, la preghiera domenicale, nel senso che è proprio la preghiera che ci ha lasciato Gesù, il Padre nostro. Allora, immediatamente saluto il nostro Padre Giampio. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati a tutti. Ave Maria.
Ecco, Padre, ci siamo congedati un po' dai nostri ascoltatori, dopo aver commentato le prime parole di questa preghiera. Ne abbiamo esaminato veramente tutta la profondità, abbiamo detto proprio che è un compendio del Vangelo, una sintesi di tutto il Vangelo. Abbiamo visto anche che in poche parole il nostro Signore ci ha lasciato veramente una preghiera perfetta. Adesso, cari amici, siamo passati un po' alla parte successiva, che il catechismo indica con le cosiddette sette domande. Ecco, vedremo un po' che cosa sono queste sette domande. Allora, Padre Giampio, qui il primo articolo di questo sottoparagrafo è il 587 e se vuoi te lo rileggo così lo commentiamo, insomma.
Sì, grazie. Questo 587 ci chiede com'è composto la preghiera del Signore. E se puoi darmi lettura, Antonio, così possiamo vedere un pochettino come la struttura di questa preghiera che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato. Com'è composta la preghiera del Signore? Grazie.
Allora, il Catechismo dice: essa contiene sette domande a Dio Padre. Le prime tre, più teologali, ci portano verso di Lui per la sua gloria. È proprio dell'amore pensare innanzitutto a colui che si ama. Esse suggeriscono che cosa dobbiamo in particolare domandargli: la santificazione del suo nome, l'avvento del suo regno, la realizzazione della sua volontà. Le ultime quattro presentano al Padre di misericordia le nostre miserie e le nostre attese. Gli chiedono di nutrirci, di perdonarci, di sostenerci nelle tentazioni e di liberarci dal maligno.
Interessante come si è voluto sottolineare un po' questa struttura del Padre nostro. Perché sei un po' abituati, magari per chi ha avuto la grazia di nascere in una nazione cattolica, fin da piccolini abbiamo imparato questa preghiera, ma forse poche volte o forse qualcuno non è mai capitato di poterla analizzare. La ripetiamo, l'abbiamo imparata, la preghiamo in tanti momenti della nostra giornata, speriamo sempre più spesso nel Santo Rosario, nella Santa Messa o nella liturgia delle ore, o in qualche devozione, in qualche novena, o in qualche momento in cui vogliamo fare la nostra preghiera personale. Ma tante volte, oppure tanto spesso, ci dimentichiamo di pensare. Che cosa stiamo chiedendo? A chi ci stiamo rivolgendo? Ed è bello un po' come ci dà l'impostazione, il compendio, il catechismo. Le prime tre, una struttura di sette domande, le prime tre sono teologali. È bella questa, è un po' divisione anche un po' alla scuola dei comandamenti. Le prime tre riguardano verso Dio, gli altri sette comandamenti sono verso il prossimo. Bene, le prime tre petizioni, le prime tre domande sono verso Dio e ci portano verso Dio, ci portano verso la sua gloria. Ed è bello come sottolinea il compendio perché è proprio dell'amore pensare innanzitutto a colui che si ama. La preghiera è un momento di comunione d'amore con nostro Signore Gesù Cristo. Quindi una relazione di questo comportamento d'amore è proprio rivolgersi, indirizzarsi a colui che è il bene, il fine del nostro cuore e del nostro amore. Dopo aver messo la presenza di Dio che è Padre, per adorarlo, per amarlo, per benedirlo, ecco che queste sette domande. E il primo gruppo ci porta verso Dio, il tuo nome, il tuo regno, la tua volontà, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Che cosa vogliamo chiedere con queste preghiere che dopo pian piano un po' analizzeremo assieme? Innanzitutto comprendiamo che qui c'è qualcosa di grande. Sai, ognuno quando formuliamo una preghiera più facilmente, meno questa preghiera è divina, e più cerchiamo cose umane, ma più è orientata a queste altezze divine, più vediamo come l'origine di questa preghiera divina. Quindi due cose possiamo vedere che devono starci a cuore e aiutarci nel ravvivare i nostri desideri. Che Dio, quando preghiamo il Padre nostro, ci accordi tutto quello che è un vero bene, tutto quello che ci salva da quello che è vero male. E in fondo, in questa preghiera del Padre nostro, noi facciamo proprio questo qua. Noi chiediamo a Dio quello che è il vero bene e chiediamo che ci protegga da quello che è il vero male. Ed ecco allora questi due fili maestri che fanno questa preghiera del Padre nostro. Qual è il bene? Qual è il bene necessario che un cristiano, che un figlio di Dio, Padre nostro, rivolgo a colui che è padre. Ma chi è che si rivolge al padre se no chi è figlio? E noi siamo figli per adozione in Gesù Cristo. Bene, il nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato a rivolgersi a Dio proprio per chiedergli questo bene. Quanto al bene è necessario che noi cerchiamo tutto ciò che riguarda Dio, perché Dio è qualcosa più grande di noi. Cosa possiamo desiderare a Dio? Cosa possiamo augurare a Dio? Cosa possiamo chiedere a Dio? Che essenzialmente è infinitamente glorioso e felice. Che cosa? Ma scusa, Dio è infinitamente, Dio è creatore del cielo, della terra, tutte le cose visibili, invisibili, dall'eternità esiste, è l'esistenza. Non ha bisogno di niente da noi. Bene, noi chiediamo qualcosa. Noi chiediamo la sua glorificazione esterna. Cioè quella glorificazione che gli viene dalle creature. C'è una glorificazione interna, chiamata intrinseca, di cui noi non possiamo farci niente, è perfettamente glorificato. Ma noi creature possiamo adesso in qualche modo dare una glorificazione esterna. Ecco, un salmo molto bello, che abbiamo pregato anche in questi giorni: i cieli narrano la gloria di Dio.
Sentito,
I
sì.
cieli narrano la gloria di Dio, glorificano il buon Dio. Sia santo venga il tuo, sia fatto tuo, glorificato. Sia. Ecco questa gloria che noi creature, e particolarmente questo è un dono, un privilegio concesso di glorificarlo attraverso che cosa? Attraverso le sue azioni libere, attraverso la sua volontà che vuole che si adegui alla volontà di Dio. Vuole che questa volontà di Dio sia fatta in noi, attorno a noi e con noi. E questa è una gloria chiamata nella teologia, una gloria accidentale. Quindi noi domandiamo appunto nel pregare che il suo nome sia santificato. E dopo il bene che spetta a Dio vengono quelli che spettano a noi. E questi sono di tre ordini. possiamo individuare il bene celeste per noi, possiamo vedere un bene spirituale e possiamo vedere un bene temporale. E il bene celeste consiste proprio nel possedere Dio, possedere il paradiso, che è il fine supremo della nostra esistenza. Ricordiamo quando abbiamo iniziato il catechismo, vedevamo le prime realtà fondamentali che ci ha creato Dio perché Dio ci ha creato, leggiamo nel compendio catechismo, Dio ci ha creato per conoscerlo, per amarlo, per servirlo e raggiungerlo in paradiso. Quindi Dio è il paradiso, Dio è il fine supremo, Dio è il paradiso, la nostra tappa, la nostra esistenza. Quindi questo domandiamo come avvenga il tuo regno. Noi chiediamo che venga il regno di Dio, venga il regno di gloria, venga quel regno di felicità che il Signore vuole portarci. E questo è un bene celeste. Ma chiediamo anche un bene spirituale, che è ordinato al celeste come il mezzo al fine. E questa è la santificazione del nostro spirito. E poiché questa santificazione sta nel fare la volontà di Dio, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, ci dice San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, noi lo chiediamo con la terza preghiera, sia fatta la tua volontà. Quindi il bene celeste, che venga il tuo regno, il bene spirituale, che sia fatta la tua volontà, quindi questa sua volontà è il fine, è il mezzo con cui raggiungiamo il fine della felicità del paradiso, che è la nostra santificazione, e poi c'è un bene temporale. E anche questo subordinato allo spirituale, come il corpo è subordinato all'anima. Se il corpo manca del necessario alimento, se muore, impedisce all'anima la sua santificazione. E questa santificazione dell'anima sappiamo che non la facciamo da un giorno all'altro, ma è qualcosa di progressivo. Quindi per questo abbiamo bisogno di un alimento che non ci manchi. Ora aggiungiamo nella petizione, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma poi vedremo anche come questa domanda. Ci parli di un pane, di un cibo materiale, ma anche di un cibo sovrastanziale, come commenta San Bonaventura. Bene, queste sono le domande che riguardano i beni a noi necessari. E ad esse adesso conclude la parte di aiutarci a liberarci, a proteggerci da quelli che sono la liberazione dei mali. Perché anche il male lo troviamo di diverse specie. E questo male ha diversi aspetti, come abbiamo visto il bene celeste e il bene spirituale. Bene, contro il bene celeste vi è il male che può impedircelo. E che cos'è? Il peccato. Il peccato per se stesso ci priva del regno dei cieli e quindi rimetti a noi i nostri debiti. Quali sono questi debiti? Non quelli dell'Equitalia, non quelli che ho. Dal fruttivendolo, così, sono i nostri debiti spirituali che abbiamo verso Dio, i peccati che abbiamo fatto. Quindi, contro il bene spirituale vi è un altro male che ci toglie. Qual è quest'altro male? La tentazione, sia che venga dal demonio, sia che venga dalla carne, ossia che venga dal mondo, questa vuole derubarci del bene spirituale. Perché vuole portarci al male, vuole portarci al peccato, e noi preghiamo di non cadere nella tentazione, non si induca in tentazione. Poi,
Tentazione, sì.
nelle varie formule o traduzioni a dir si voglia, non ci fermiamo poi a vedere l'adeguatezza di una terminologia italiana che si vuole annoverare, ma sono sempre termini teologici, quindi anche l'adeguamento del lessico di una formulazione più adeguata al nostro modo di pensare così non sempre è una formulazione teologica corretta, e non è neanche una traduzione corretta da quello che ci viene trasmesso. Ma su questo vogliamo non impelagarci, perché dopo di qui non entriamo in un campo magnum di cui non se ne esce. Nel nostro inducas in tentazione, come dice la tradizione. Quindi, questa qui dobbiamo utilizzare, perché questa tentazione può portarci al male, può portarci a perdere questo vero bene. E finalmente contro il bene temporale, vi è il male fisico, sotto qualunque aspetto, la fame, la malattia, le disavventure, i disastri materiali, la morte, ed ecco con un termine generico concludiamo, ma liberaci dal male, liberanos al malo. E è un po', veramente, vediamo proprio una progressione dal più perfetto, dalle cose più alte a quelle più naturali, così, e concatenati con queste. Quindi veramente, se proprio qualcuno avesse ancora qualche dubbio, sai, qualche ateo, qualche gnostico, qualche di altre credenze così, devo riconoscere che è una preghiera di una sapienza, e se analizzasse questa sapienza si accorge che non è una sapienza umana che ha creato questa preghiera, ideato questa preghiera. Questa è, diceva, penso, San Bernardino, quando parlava delle reliquie o così: vuoi una reliquia che ha toccato il cuore di Gesù? Lo reciti il Padre nostro. Bene, questo è uscito dal cuore di Gesù, è questa preghiera. Quindi sono dei bellissimi desideri, sentimenti che contiene la preghiera del Padre nostro. E anche dobbiamo ammettere un ordine, un'armonia eccezionale, perfetta nelle sue parti. Ed ecco allora che viene chiamata, come giustamente dicevi anche prima, Antonio, è il compendio di tutto il Vangelo. Come diceva Tertulliano, San Cipriano, il sommario delle celeste dottrina. Pensa, il sommario di una dottrina celeste. Pensa.
Celeste.
Mi ricordo in una diocesi il vescovo fece tutto un programma pastorale di 10 anni proprio commentando il Padre Nostro. Tutto l'impegno di tutti i sacerdoti era proprio vivere anno per anno il versetto del Padre Nostro. Quindi tutto un anno di attività pastorali, di impegni, di studi, è così proprio per vivere il Padre Nostro. Ogni anno un versetto del Padre Nostro che veniva vissuto, si cercava di approfondire in tutta questa cosa qui da portare a tutti i fedeli. Penso che come veramente avremmo, non basterebbero altri tanti anni per poter approfondire questa dottrina celeste. Ancora riflettiamo. Come nel Padre nostro, come così troviamo tutti i nostri doveri, troviamo anche tutti i nostri bisogni. Noi se guardiamo, ci sono dei bellissimi libri di devozioni, di preghiere, di novene, veramente a volte, mi ricordo quando ero qualche decennio fa, c'era un bel libro che mi capitò tra le mani sulle preghiere. Penso 200-300 pagine di preghiere, un po' di tutte le cose. Ma me lo sono trovato la stessa cosa, edizione ampliata, che adesso raggiunge circa le 2000 pagine. Quindi veramente ci si sbizzarrisce. Quindi ci sono molte formule di preghiere che sono state composte, sono molti libri di pietà che le riportano, e molte sono veramente anche belle e eccellenti. Bene, ma di tutte queste preghiere, comprese quelle che la Chiesa adopera nella Sacra Liturgia, o che prende dalla Sacra Scrittura, nessuna preghiera che non rientri, o che non includa la preghiera del Padre nostro, l'orazione domenicale. Già Sant'Agostino aveva questa aveva fatto questa affermazione, che per passati anni, ma è valida più che mai. Per quanto tu scorra tutte le parole, tutte le preghiere sante, niente troverai che non si contenga e includa l'orazione domenicale. Veramente è proprio il compendio, una sintesi di tutti i tipi di orazioni che possiamo fare nel Padre nostro. Questa è una cosa molto, molto bella. E
Ecco,
possiamo anche farci. Sì,
per
Antonio.
esempio, scusami, appunto, se ti interrompo, no, perché diciamo, proprio diciamo, abbiamo colto nel segno, nel senso che questa preghiera che abbiamo imparato così da bambini, la prima preghiera che si impara insieme all'Ave Maria, al Gloria al Padre, è proprio il Padre nostro. Ecco, vorrei proprio sottolineare questo, no? Che adesso che noi siamo grandi, no? E possiamo meditare, possiamo anche approfondire, no? Le parole del Padre nostro. Mi sono reso conto di un fatto, che le prime parole del Padre nostro, in qualche modo, ci svelano proprio il senso della nostra vita. il senso della nostra vita. Perché quando si dice sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come tu hai detto poc'anzi, in pratica il Signore ci sta anche spiegando il senso, il fine della nostra vita. Secondo il catechismo di San Pio X, ti ricordi, cercare, trovare, servire il Signore per poi goderlo, no? Nell'altra vita. Quindi, in altri termini, noi abbiamo una sorta di miracolo, perché nelle prime parole del Padre nostro noi riceviamo come una sorta di indicazione del Signore: tu esisti per questo, no? Voi esistete per questo il Signore vi ha creati, insomma. Non so se diciamo così, pertinente, no? Dire queste cose qua, però credo proprio che il Signore in qualche modo ha riassunto tutta la creazione proprio in queste prime parole del Padre nostro.
Sì, condivido. E poi pensa anche con questa stessa formulazione di cui parlavi prima, il compendio del Cristo della Chiesa Cattolica lo ripropone nuovamente. Ce lo dà, ce lo fa trovare, proprio ci fa portare veramente a questa conseguenza, a questo aiuto, proprio perché ci aiuta a comprendere che questo è il nostro fine per cui esistiamo. Devo vedere se riuscivo a trovare la stessa dicitura dal compendio a quello del catechismo, così mi piaceva parlare così, ma adesso non riesco a fare questa ricerca. Comunque, proprio per comprendere questa sublime missione per cui e pensa anche come formato il catechismo, questa conoscenza di Dio e la conoscenza di tutto quello che ci ha fatto attorno a noi per ringraziarlo così, e alla fine fa proprio pregare per poter ottenere tutto questo, proprio ci fa chiedere, proprio anche un po' come è strutturato anche il catechismo, ci dà proprio veramente questa scuola, questa progressione. Un'altra cosa bella che possiamo vedere del Padre nostro come preghiera. E per apprezzarlo dobbiamo vedere innanzitutto che rispetto a tante altre preghiere, il Padre nostro è una preghiera breve, che basta poco per impararlo e per recitarlo. Noi siamo sempre più facili a moltiplicare le parole, e invece guarda la brevità di questa parola. È semplice. E abbraccia in sostanza tutti i nostri bisogni e racchiude in poche frasi un vasto tratto di dottrina. Il Padre nostro, quindi, espresso nella forma più semplicità, che è grandiosa, e nello stesso tempo è semplice ma sublime. I dottori, i padri della Chiesa, i santi, quanto più lo meditavano, tanto più vi scoprivano nuove bellezze, nuovi significati preziosi, nuovi reconditi. Con tanto maggiore amore si sforzavano di afferrare altri concetti, far proprio i sentimenti che sgorgavano. È bello vedere come alcuni santi così compongono, cercano di spiegare. Ora ecco vari libri, vari trattati che spiegano, commentano il Padre nostro, proprio per questa sublimità. Ed è una preghiera umile, che è la dote sostanziale della preghiera. Nel Padre nostro noi ci umiliamo davanti a Dio, lo riconosciamo il nostro nulla, dichiariamo ad ogni passo la nostra sufficienza, la nostra miseria, rinunciamo completamente alla nostra volontà, ci abbandoniamo completamente fra le braccia del Padre Celeste. Aspettiamo solo da Lui che il dato di bene è quello che ci occorre per l'anima e per il corpo. Quindi è una preghiera umilissima che ci plasma alla scuola dell'umiltà e praticamente accompagnati dalla Beata Vergine Maria. Ed è una preghiera cordis che muove gli affetti. C'è l'amore che traspira da ogni parola. Ogni espressione è racchiude sentimenti di una gravità soprannaturale, una carità confidente, una tenerezza, tanto che le sue domande si potrebbero benissimo usare come altrettante giaculatorie o slanci del cuore verso Dio, varie circostanze della vita. Vediamo proprio questa grande eccellenza di bene che racchiude questa preghiera. Quindi, da questo un po'. Questo poi siamo man mano adesso approfondite, o un po' approfondite, no, abbiamo appena perlustrato in superficie, ma in gran superficie. Bene, in queste poche nozioni comprendiamo tanto quanto questa preghiera è importante impararla bene, ma non perché sia da ricordare a memoria, impararla bene se riesco ad più vivi sentimenti, più vivi affetti che andremo a dare questa preghiera, di che vorremmo scoprire un po' tante piccole pietre preziose che cammin facendo possiamo raccogliere per rendere sempre più vissuta e sempre più interiorizzata questa preghiera, e sapendo sempre più questo modo di poter pensare. Ecco che allora questa recita della preghiera del Padre nostro diventa qualcosa che ci innalza. Abbiamo visto che tanti ingegni si sono commossi fino alle lacrime nel sentir parlare, pregare la Padre nostro. C'era Sant'Ignazio di Loyola quando si spostava da un luogo all'altro per fondare nuovi conventi, così quando i confratelli per strada ricevevano molti rosari, così quando chiedevano che quale rosario aveva detto Sant'Ignazio, e diceva: "Guarda, non ho riuscito a completare il Padre nostro". Quando diceva il Padre nostro, andava in estasi. Così anche Santa Teresina del Bambino Gesù, quando stava per recitare il Padre nostro, per lei era un momento così grande che a volte non poteva più continuare la preghiera perché cominciava a raccogliersi nell'estasi, nella contemplazione più profonda. Bene, noi vediamo anche come tanti personaggi che lontani dalla vita cristiana, quando avevano sentito la preghiera del nostro anche solo una volta soltanto, rimanevano meravigliate e cambiavano il loro cuore, si convertivano al sentire parlare di questa preghiera, della sapienza di questa preghiera che ci dice. Quindi dobbiamo sempre un po' più impegnarci, il proposito di pregarla sempre con maggior accoglimento, con maggior devozione, con maggior amore filiale, perché tutte queste necessità di cui abbiamo bisogno, e se vuoi, Antonio, oggi
Sì.
motivi in più per chiedere nuove grazie e nuovi aiuti al Padre nostro che è nei cieli, datore di ogni bene, e per una giornata come quella che iniziamo oggi, di cui può avere risvolti molto, molto importanti anche per la
Importante,
Santa
sì.
Madre Chiesa. Bene, se, che dice Antonio? Facciamo un momento di pausa
Ecco.
per invitare, così possiamo
Sì.
invitare qualche Padre nostro, per conto nostro, tra di noi, così per poter un po' intensificare la preghiera, che qua serve molta, molta, molta preghiera. Sì, Antonio.
Esatto, padre. Allora, proprio per questo motivo, cari amici, come al solito, insomma, cediamo la linea alla nostra suora che è in regia, che ci intratterrà, ecco, con qualche brano di buona musica, di brano musicale. E nel contempo, cari amici, sappiate che siamo in diretta, quindi voi potete fare le vostre domande, potete chiedere, potete fare le vostre considerazioni. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Ad ogni buon conto potete anche usare il WhatsApp con l'account della Radio Buon Consiglio e scrivere, ecco, scrivere lì le vostre considerazioni che poi ci verranno riproposte dalla regia. Ci separiamo da voi per qualche minuto. Ave Maria. Salve Maria, cari amici, allora eccoci, siamo qui tornati a voi in diretta e stiamo commentando, stiamo proprio comprendendo, diremmo proprio, questa bellissima preghiera che il Signore ci ha dato, il Padre nostro, e abbiamo visto che queste parole, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, tutte queste sono sorte di richieste che noi facciamo a Dio. Ecco, quindi le prime tre sono appunto dette, insomma, le domande teologali. Ecco, Padre Giampio, proprio qui, leggendo poi gli articoli che il Catechismo esteso, no, dedica proprio a queste parole, no, qui dice: il termine santificare, non va inteso nel senso causativo, ma piuttosto nel suo senso estimativo. Ecco, anche questo effettivamente è un'osservazione che è importante, profonda, cioè non siamo noi che santifichiamo, no? Che rendiamo santo il nome di Dio. Il nome poi è il Logos, no? Quindi in qualche modo la seconda persona della Santissima Trinità, il nostro Signore in pratica incarnato. E qui dice che effettivamente non è da intendersi nel senso causativo, no? Ma nel senso estimativo. Quindi noi facciamo una lode a questo punto, no? Cioè è un discorso proprio, parte con una lode, no? E anche con una richiesta, cioè noi dobbiamo santificare in noi il nome, ecco. Questo vorrei che spieghiamo un po', cioè che significa, ecco, santificato il tuo nome?
Beh, per fare questo, se sei d'accordo, Antonio, andrei sul 588, così ci aiuta un po' a dare un po' più addentro proprio per questa intenzione che questa prima preghiera del Padre nostro, quindi la più alta dobbiamo fare. Se mi leggi il 588, poi provo anche a
Sì,
darti una risposta
esatto.
adeguata.
Allora, la domanda è: che cosa significa sia santificato il tuo nome? Santificare il nome di Dio è innanzitutto una lode che riconosce Dio come santo. Infatti, Dio ha rivelato il suo santo nome a Mosè e ha voluto che il suo popolo gli fosse consacrato come una nazione santa in cui egli dimora.
Benissimo, quindi chiaramente dicevamo prima, quando parlavamo di questa preghiera, che noi possiamo dare a Dio solo qualcosa di accidentale.
Sì.
Quindi quando noi non siamo noi a santificare Dio, quindi ecco questa frase che dice il compendio del Catechismo è causativo, non è a motivo nostro, non siamo noi la causa. Perché lodiamo Dio e gli auguriamo che sia santificato, produciamo la cosa. Questo è un potere di Dio che è la causa di tutte le cause. Noi diciamo, tutti ci muoviamo attraverso le cause secondo. La causa prima è Dio. Quindi noi facciamo solo un'esperienza di riconoscerlo e di dare la nostra gloria accidentale. Volendolo lodare con la nostra vita, volendolo lodare con le nostre parole, volendolo lodare con questo. Ecco allora, inteso questo senso come estimativo, cioè riconoscere Dio come santo e trattarlo in questa maniera, perché è il santo dei santi. Quindi questa invocazione, sia santificato il tuo nome. Chiediamo che il nome di Dio si manifesti e risplenda in noi. Quindi ecco che questo manifestarsi, questo santissimo nome, che cos'è questo nome? Beh, noi dovremmo adesso andare un po' alla scuola, se vuoi, del dottore Angelico, San Tommaso, d'Aquino, che fa una bellissima, riflessione. Dice, vedi, il nome di Dio, nome ammirabile, è un nome amabile, è un nome venerabile, è un nome ineffabile. E quindi tutte queste qualità di questo nome santissimo che deve brillare in noi. Innanzitutto è una lode che riconosce Dio come santo. Io lo riconosco. Non è la mia, se vogliamo, anche se non lo riconosco, è un nome santo. E Dio ha rivelato il suo nome come un nome che gli fosse consacrato come un'azione che dimora. Quindi è qualcosa che appartiene alla potenza e alla sapienza e alla bontà di Dio. Vediamo adesso allora un po' in particolare. E questo sia santificato il tuo nome. Quindi diciamo che il retto ordine da attribuire a questa preghiera esige che in capo tutto noi abbiamo desiderare a chiedere ciò che torna a gloria di Dio e in secondo luogo ciò che è di nostro vantaggio. Quindi queste prime domande è ciò che torna a gloria di Dio. Bene, Gesù nella preghiera, che è il modello perfetto della preghiera dopo averci insegnato a invocare Dio col dolce nome di Padre, vuole che da buoni figli ci interessiamo di chiedere prima di ogni altra cosa la sua gloria. Ciò che si fa in questa richiesta, in questa prima petizione. Però dobbiamo ben capire un po' il significato di questa domanda e vediamo un po' che cosa si intende, innanzitutto per il nome di Dio, poi come possa il nome di Dio essere santificato e quale cooperazione esige da noi questa domanda. Penso che questi saranno tre passaggi che un po' dobbiamo farli tutti e tre per poter arrivare a queste risposte che mi fai prima, Antonio. Quindi, secondo il linguaggio della Sacra Scrittura, per nome di Dio si intende Dio stesso, il suo essere, la sua grandezza, la sua potenza, la sua bontà, il complesso delle sue infinite perfezioni. Quando dico sia santificato il tuo nome, non voglio, devo intenderlo in quel linguaggio scritturale, la Sacra Scrittura, in linguaggio biblico. E dire il nome di Dio vuol dire tutto l'essere di Dio, tutta la grandezza di Dio, tutta la potenza di Dio, tutta la bontà di Dio, tutto il complesso delle infinite perfezioni di Dio. Infatti, nei sacri libri, ordinariamente, per questa parola nome di Dio, intendono significare i diversi attributi di Dio e il culto che dobbiamo a Dio. Ad esempio, nella Sacra Scrittura si dice che il nome di Dio è terribile, che bisogna invocarlo, adorarlo, riporre in Lui ogni nostra fiducia, che è la nostra gloria, la nostra speranza. Ma queste espressioni che troviamo nella Sacra Scrittura non fanno altro che farci comprendere che Dio stesso deve essere temuto, invocato, adorato, che Dio stesso è la nostra speranza, il principio di ogni bene. E anche nei rapporti umani, il nome ci dà sempre l'idea della persona che esso rappresenta e rispettare un nome vale dire onorare chi lo porta. Quindi dicendo sia santificato il tuo nome è come se dicessimo Signore che tu sia santificato, sempre in un principio estimativo non causativo. In che senso Dio può essere da noi santificato? E qui un po' arrivo forse un po' più al centro di questa domanda che mi chiedevi Antonio. Chiedere che Dio sia santificato sembrerebbe quasi un paradosso. Dio è già stesso, è già il santo per se stesso, in sé medesimo, è la santità essenziale, anzi, la causa di ogni santità. Quindi, come faccio io a santificarlo? Bene, la parola santificare possiamo leggerla in due sensi. Nel primo caso, significa rendere santo una cosa che prima non era tale. Ciò, per esempio, mediante una benedizione, una consacrazione o l'infusione della grazia, possiamo santificare qualcosa, possiamo santificare un oggetto, anche una persona, se è stata un'anima. Con l'infusione di un sacramento, santifichiamo una creatura che diventa figlio di Dio, tempio dello Spirito Santo. L'amministrazione di un sacramento è un'anima. In peccato, sacramento della confessione, la santifichiamo e ritorna in grazia di Dio, a presenza di Dio, così con la comunione questa aumenta la sua santità. In un altro senso, invece, la parola santificare vuol dire riconoscere una cosa o una persona per santa e trattarla per quello che è. Quindi diciamo, ad esempio, santificare le feste, ricordi di santificare le feste, terzo comandamento, vuol dire rispettare quei giorni come giorni santi. Non è che li santifico diventa quel giorno è santo in se stesso. E santificarlo lo riconosco come un giorno santo. E lo santifico in me quando partecipo con la Santa Messa. E rendo santo quel giorno nella mia vita, ma quel giorno è già essenzialmente santo. E questo secondo significato che noi domandiamo che Dio sia santificato. È vero che Dio è già santo, anzi è il centro della santità, è il centro della perfezione. Dio è la fonte di ogni bene e Dio è la fonte di ogni virtù. Ma purtroppo non è conosciuto da tutti gli uomini. Quindi dicendo la preghiera del Padre nostro, sia santificato il tuo nome, noi non facciamo altro che esprimere il desiderio che Dio sia conosciuto da tutti per quello che è, e come tale sia adorato, servito e amato. Ecco allora un po' questa accezione del termine sia santificato. Quindi abbiamo visto che ci sono due modi di intendere quando vogliamo dire parola santificare, far trasformare una cosa da non santa a santa. E invece l'altra terminologia vuol dire riconoscere una cosa come santa, ed è questo appunto il modo di interpretare questa preghiera del Padre nostro. Facciamo ad esempio la grazia che abbiamo avuto noi di nascere in un paese dove Dio è conosciuto come il vero Dio, dove ci è stato insegnato che Dio è purissimo spirito, Dio è creatore dell'universo, del cielo e della terra, Dio che è infinita potenza, infinita sapienza, infinita bontà. Dio che è dotato di ogni perfezione. Bene, come tale lo si adora, come tale gli rendiamo quel culto interno ed esterno che egli stesso ha dato. Ma questa grazia non l'ha avuta tutti. Su 8 miliardi di abitanti sulla Terra, sembra che solo un
Sì.
miliardo riconosca l'unico vero Dio, un miliardo e mezzo, qualcosa di più, qualcosa di meno. Ci sono molti nel mondo, tanti popoli, che non sono giunti ancora alla conoscenza dell'unico e vero Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Coloro che sono ancora nelle tenebre, nell'idolatria, che di Dio hanno un concetto falso, mostruoso, adesso non vorrei andare contro il dialogo interreligioso, ma tutti quelli che
No, no.
adorano l'unico Dio, ma non adorano il vero Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, hanno un concetto incompleto, un concetto errato, hanno un concetto traviato, deviato, alcuni incompleto, altri, a seconda di chi più si avvicina alla perfezione della verità, che troviamo nella Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Quindi qualcuno ha fatto anche un concetto falso di Dio, anche mostruoso. Come pretendere che Dio voglia certe cose abominevoli o certe cose disastrose. Vedi quanto in nome, noi pensiamo nella Seconda Guerra Mondiale, il nazionalsocialismo
Gott
di Hitler aveva
mit uns.
sul cinturone questa cosa qui. Dio è
Sì.
con noi. Ma quale Dio? Ero con loro. Non certo l'unico vero Dio. Avevano in bocca il nome di Dio, ma non stavano servendo l'unico vero Dio. È un concetto falso avevano. Quindi ecco che a volte lo credono un po' così, insomma. Ebbene, in questa preghiera del Padre nostro, dicendo sia santificato il tuo nome, noi poniamo il desiderio, la speranza, chiediamo la grazia, che tutte queste tenebre di falsità sulla conoscenza dell'unico vero Dio, possono queste tenebre arrivare l'aurora, spaziare tutte queste nebbie, tra cui sono avvolti tutte quelle anime, quei poveri popoli, che anche in mezzo a loro possa risplendere finalmente la luce della vera fede, che sia predicato, conosciuto, adorato, come si conviene l'unico vero Dio. Bene, in breve, che anche quei popoli disgraziati, perché sono privi della grazia, siano posti sulla via della verità, della salute e della felicità eterna. Bene, quindi ecco la preghiera del Padre nostro. E preghiamo di conseguenza che Dio faccia sorgere in mezzo alla Chiesa dei cuori generosi, che infiammati di zelo apostolico, siano pronti anche a lasciare la patria e siano pronti ad affrontare, a attraversare i mari, gli oceani, affrontino ogni sorta di pericoli, sorta pronta anche la testimonianza del martirio, pur di recare la luce del Vangelo, la buona novella fra tutte quelle nazioni selvagge, che oppresse dalla schiavitù di Satana, perché o secondo Dio o secondo di Dio, gemono strette da quella doppia catena che è l'ignoranza e delle barbarie. Quindi ecco il primo insegnamento del Padre nostro che ci dà, che quando preghiamo stiamo chiedendo questa grazia. Suscita, Signore, nella Santa Madre Chiesa, pastori santi, secondo il tuo sacratissimo cuore, secondo il cuore immacolato di Maria, che siano pronti ad accogliere il mandato missionario di Gesù di andare a predicare il Vangelo fino ai confini del mondo. Non basta. Oltre ai popoli idolatri ci sono nel mondo anche tante nazioni che, sebbene conoscano Dio, conoscono Gesù Cristo, il Figlio, il suo Figlio, credono nel suo Vangelo, non lo onorano come egli vorrebbe, gli fanno oltraggio ripudiando l'insegnamento della Santa Madre Chiesa. Lei che è maestra di verità con 2000 anni, di continuità nel magistero ininterrotto. Un magistero che è sempre unito dal Gesù che è la roccia e da San Pietro, che è il primo successore, e quindi dei successori alla scuola di San Pietro, da quella successione che promette Gesù la perpetua assistenza. E allora ecco le comunità ecclesiali, con tutte le varie denominazioni, ecco gli schismatici, gli eretici, verso i quali il nome di Dio non è santificato come si dovrebbe, perché non si crede a qualche parte della sua parola. Una volta ricordo San Giovanni Paolo II che si lamentava del Cristo dimezzato, il Cristo scontato, fanno degli sconti su quello che insegna, su quello che ha detto, su quello che, insomma, l'ho amputato, se vuoi, proprio così, veramente.
Sì.
Ebbene, dicendo che con questa preghiera che Dio sia santificato il tuo nome, noi chiediamo, preghiamo che vengano illuminate tutte queste anime, che si convertano tutti gli eretici, che quelle nazioni che adesso rigettano il magistero divino della Santa Madre Chiesa e che non le appartengono, abbiano ad entrare finalmente nel grembo, perché di tutti gli uomini, secondo il detto di Cristo, si fa un solo gregge e un solo pastore. E quindi ecco che dobbiamo pregare quella bontà divina di moltiplicare nella sua Chiesa anime sante, illuminate, che con la luce della predicazione, con la luce della verità, con la luce degli scritti, abbiano a cancellare, dissipare gli errori, a confondere le eresie, a far brillare ovunque la verità della dottrina cattolica. E ancora, se noi dopo abbiamo visto anche gli idolatri, gli eretici, sono molti anche fra i cattolici, abbiamo visto quelli che non hanno la conoscenza dell'unico vero Dio, ma anche tra quelli che sono la conoscenza del vero Dio e sono eretici e schismatici, ma anche tra gli stessi figli dei cattolici ci sono anche coloro che con una vita disonorano la religione che professano. Sono tralci, innestati, così che si sono staccati, scostumati, ingiusti, bestemmiatori, spergiuri, disseminatori di dottrine erronee, immorali, tanto da offrire occasione a quelli che stanno fuori dalla Chiesa di ingiuriare la nostra fede, chiamandola quasi responsabile dei loro vizi. Beh, sai quante volte si dice io che non vado in Chiesa sono meglio di quelli che vanno in Chiesa.
Ah, sì.
Chiaramente, beh, questo sarà un po' da vedere, però è anche vero che a volte coloro che vanno in Chiesa non sempre tutta la loro vita, oltre a quell'ora che stanno in chiesa, H24, 7 giorni su 7, è una vita irreprensibile da veri figli di Dio, da quello che professano. Quindi, vedi, il nome di Dio è per loro, dice San Paolo, costoro che il nome di Dio per loro è motivo, il loro motivo è bestemmiato fra le genti. Perché approfittano per dire, dice, ma guarda, questo qua si dice di essere di questa religione, la religione vera, e poi si comporta così. Bene, con quelle parole ancora che diciamo nel Padre nostro sia santificato il tuo nome, noi desideriamo e chiediamo anche che si tolgano finalmente tanti mali, tanti disordini morali in mezzo ai credenti, che il Signore non sia soltanto conosciuto, ma anche servito come si deve, cioè che la sua legge sia osservata da tutti, e chi è cristiano di nome lo possa diventare anche di fatto. A volte c'è un po' il detto: si predica bene ma razzola male. Invece no, deve essere cristiano di nome, ma lo deve essere anche di fatto. Di che non degradi il proprio carattere di tempio dello Spirito Santo vivendo peggio di un idolatra. Quindi chiediamo con questa preghiera, sia santificato il tuo nome, che il peccato finisca, che il peccato abbia fine, che smetta di regnare sulla terra il peccato e fioriscano al suo posto le più belle virtù, la fede, la speranza, la carità, il culto della vera religione, tutto ciò che può tornare alla maggior gloria di Dio. Questo è un po' quello che vogliamo dire con questa preghiera del Padre nostro, che sia santificato il tuo nome. Ecco allora il significato, se vogliamo un po', è così un po' brevemente, di questa prima petizione. Quindi il soggetto preciso, come vediamo, è la gloria del Signore, non già una gloria essenziale, dicevamo prima, e interna, che Dio ha già in sé in grado infinito, perfettissimo, che non può essere cresciuto, ma noi possiamo dargli, come creature, una gloria chiamata accidentale ed esterna, che può e deve venire dalle creature, quello che noi dobbiamo dargli. I veri adoratori adoreranno in spirito e verità. Noi dobbiamo dargli adesso una gloria accidentale e una gloria esterna, come creature, è un nostro dovere. E dobbiamo vedere anche come Gesù Cristo ci ha insegnato a chiedere a Dio che con le sole nostre forze non possiamo neanche prestare a Dio l'onore che gli dobbiamo e che di conseguenza dobbiamo chiedere l'aiuto della sua grazia. Senza l'assistenza dello Spirito Santo non possiamo dire neanche Abba Padre, neanche iniziare la preghiera del Padre nostro. Quindi abbiamo bisogno continuamente dell'assistenza di Dio, della sua protezione. E per concludere, Antonio, se sei d'accordo, vorrei vedere un terzo punto. Dice: ma la mia cooperazione, che cosa chiede da me Dio in questa domanda? Bene, la grazia di Dio, secondo me, esige sempre la nostra cooperazione. È un dono che ci viene dato, ma chiede una risposta. E perciò, domandando qui al Signore che il suo nome sia conosciuto, che il suo nome sia glorificato da tutti, noi ci impegniamo, ci assumiamo il dovere di contribuire per quello che ci sia possibile a questo onore, alla sua glorificazione. La mia preghiera del Padre nostro non finisce quando ho detto Amen, ma la mia preghiera del Padre nostro finisce, il mio Padre nostro, quando ho contribuito all'onore di Dio, alla sua glorificazione con le mie azioni successive. E come posso cooperare alla glorificazione del nome di Dio? Beh, ecco qua un po' i fioretti in onore della mia donna che possiamo fare. Innanzitutto in due modi. Un modo negativo e l'altro positivo. Bene, il modo negativo, la parte negativa, consiste nell'astenersi da tutto ciò che può tornare a disonore di Dio. E pensiamo a un servo che ha tutta la fiducia del padrone e gli facesse davanti a lui tante buone attestazioni di obbedienza, di rispetto, e poi dietro alle spalle trama la sua rovina. Come lo possiamo chiamare? Un traditore.
Un
Diciamo un
traditore.
suddito che, godendo della confidenza del sovrano, gli fa davanti tante belle dimostrazioni di fedeltà, ti voglio bene, voglio seguire quello che mi dici, e sono pronto a dare la vita per te, e poi nell'ombra fa comunella con i nemici, ce lo ricordiamo il Giovedì Santo, quello che prende il boccone e se ne va fuori, congiura contro sua persona. Come si chiama? Un Giuda, è un traditore, un Iscariota. Pensa come il termine Giuda e Iscariota entra come sinonimo di traditore. Bene,
Traditore.
ciò che facciamo noi, proprio noi, quando ci abbandoniamo ai peccati, a ciò che è disdicevole, a ciò che è l'onore di Dio, sono traditore quando bestemmio. Quando mi do ai disordini, ai peccati, non siamo più servi, sudditi, come abbiamo detto nel Padre nostro, ma diventiamo traditori. Quindi noi siamo quel servo, malvagio, che non fa quello che voleva il Signore. Noi ogni giorno recitiamo il Padre nostro. Diciamo: Signore, sia santificato il tuo nome. facciamo dopo tutti gli sforzi perché esso poi venga disprezzato e profanato. Con la bocca dico, Signore, sia santificato il tuo nome, ma poi con la mia vita, Signore, sia disprezzato e profanato il tuo nome. Non lo dico a parole, ma lo dico con i fatti. Ed è ancora peggio, è ancora più grave, è ancora più disonorevole. Quindi questo è un primo impegno che devo fare quando prego. Devo fare in modo che la mia vita possa essere una testimonianza di quello che la mia preghiera, che la mia bocca dice. Quindi, mentre con la bocca esprimo il desiderio che il Signore sia servito e onorato da tutti gli uomini, dobbiamo fare attenzione a essere i primi a ribellarci a tutto ciò che ci suppone a Dio. Dobbiamo fare attenzione a non calpestare la sua legge, non calpestare i suoi precetti, a non scuotere il giogo della sua volontà. Sia fatta la tua volontà. Ecco allora questo primo aspetto di come mi è possibile santificare il nome di Dio. Mentre l'altra maniera per rendere onore al nome del Signore è adoperarci positivamente alla salute dei nostri fratelli. Ecco lo zelo dell'apostolato delle buone opere, lo zelo di compiere il bene. Tutto questo che voglio fare nel seguire nostro Signore. Qui ancora un altro punto mi viene da pensare. Molti credono che la missione di procurare la salute del prossimo sia propria dei sacerdoti, dei frati, delle suore, dei monaci, dei missionari. Beh, questo dovere penso che Antonio sia d'accordo, incombe su tutti i figli di
Certo.
Dio, su tutti i battezzati, perché a tutti viene imposto da Dio nelle misure delle proprie forze delle grazie. E perché tutti in qualche modo la si possano adempiere. Ti ricordi come veniva chiamato il soldato di Cristo nella cresima? Chiamato a
Sì.
difendere e a diffondere il Vangelo. A difendere e a diffonderlo. Quindi i genitori devono cooperare alla salute del prossimo, educando i figli al timor santo di Dio, mettere nei loro cuori fin da piccoli i principi della religione. E gli insegnamenti del Santo Vangelo, dare ai figli la luce, alimentarli, custodirli nel corpo, non è tutto. C'era una santa che non mi ricordo, poi abbiamo festeggiato così, santa, forse Santa Caterina da Siena, ovviamente. Dice: Mamma, che bello che ti sei preoccupata di tante cose buone per il mio corpo, ma adesso devi cominciare a pensare anche alla mia anima. Non devi trascurarla, non fare in modo di non trascurare. Tanti papà e mamma hanno proprio questa preoccupazione di non far mancare niente ai loro figli, che abbiano tutto e tutto di più e molto di più, tanto a volte possono rischiare di eccedere se danno la possibilità con il finire di viziare. Devono pensare di avere un'anima immortale che devono educare e alimentare. C'era da Padre Pio un bel episodio, Antonio, e una signora così che cominciava a elogiare il suo figliolo. Ah, padre, mio figlio, quanto è diventato grande, robusto, forte, ma una fa, un figlio proprio. Dice, signora mia, dice, fate in modo che il vostro figlio di non considerarlo come il somaro che c'è nella stalla, che deve solo crescere. E nelle cose quantitative di peso, di forza, così anche un'anima da salvare, immortale da prima. Quindi ecco questo dovere di trasmettere in tutte le maniere possibili diffondere il Vangelo. Ecco tutte le associazioni che nascono, l'Azione Cattolica, come è nata questa diffusione, o tutte quelle associazioni di apostolato, pensiamo San Massimiliano con la Missa dell'Immacolata, e tutta questa diffusione della Beata Vergine Maria, tutte le associazioni mariane, tutto il compito di operare di le opere di misericordia spirituali che ci viene chiamato. Bene, tutti, insomma, giovani, vecchi, uomini, donne, bambini, anziani. Possiamo lavorare alla salute dei fratelli, alla glorificazione del nome di Dio, con l'impedire il male, con il promuovere il bene e se non altro con l'edificazione di una vita buona, virtuosa, con l'esempio di costumi irreprensibili, in modo che i cattivi nemici stessi della fede ne restino colpiti e siano costretti a rendere onore a Dio, riconoscendo nella religione la sorgente di ogni virtù, la scuola dove si formano le anime pure. Le anime rette, caritatevoli, forti, temperanti e generose. E questa è una grazia grande che dobbiamo fare in quello che è un impegno che a tutti a noi è riservato. Ma
Quindi, Giampio, scusami, proprio volevo dire, no, in coda proprio a queste osservazioni che tu hai fatto, no? Insomma, all'orizzonte si vede che in realtà, beh, dobbiamo ringraziare veramente questa preghiera del Padre nostro così meditata. Qui mi sembra che, insomma, dovremmo proprio rievangelizzare un po' proprio il mondo occidentale, no? Perché queste cose qui, obiettivamente, no? Non le sentiamo dappertutto, cioè non, quasi quasi la Chiesa sembra un po', non dico intimidita, ma insomma si pone tanti problemi perché pensa di fare del proselitismo. In realtà, ecco, dire alle genti, no? Queste cose che abbiamo appena udito, questo è veramente, no? Significa portare l'annuncio del Vangelo fino ai confini del mondo, insomma. Quindi, sì, Padre Giambio, grazie di queste osservazioni e ti dico che pure siamo arrivati un po' in chiusura, quindi ti lascio la parola.
Grazie, allora sì, Antonio. Veramente chiediamo proprio tanto, tanto questa preghiera del Padre nostro che sempre più riempie i nostri cuori, la nostra anima e sempre più nel pensare che cosa stiamo chiedendo con questa preghiera e intensifichiamo veramente tanto, tanto, tanto questa preghiera. Mese delle grazie, mese di maggio è il mese delle grazie. Chiediamo tante, tante abbondanti grazie alla piena di grazia, particolarmente in questo periodo. Ho visto anche tante belle iniziative, anche la crociata di preghiera del Rosario per questa intenzione, questa altra intenzione, per intenzione molto importante per tutto l'ambiente dell'umanità, soprattutto sotto l'aspetto ecclesiastico. Un ruolo fondamentale in questi giorni, in modo che ci possa essere questa docilità allo Spirito Santo. Chiediamolo alla Beata Vergine Maria e nel concludere questo incontro. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io ti ami sempre più. Siate
Dolce cuore di Maria.
la salvezza dell'anima mia. E
Il Signore sia con voi. Benedica
con il tuo spirito.
Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio Frangempio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.